Leggevamo questa mattina fino al capitolo 24. Naturalmente voi potete andare avanti, tornare indietro, come già vi dicevo nei giorni scorsi, dove vedete che c'è un motivo per raccogliere la vostra attenzione. Lì fermatevi, la preghiera man mano prende la sua andatura e man mano la parola che ascoltiamo si apre un proprio percorso che per ciascuno di noi assume l'occasione propizia per maturare nella conversazione con la presenza viva che con la forza e la dolcezza dello Spirito Santo vuole conversare con noi. Leggevamo dunque fino al capitolo 24 e vi dicevo, normalmente le Bibbie che abbiamo in mano lo confermano con opportune indicazioni di carattere tipografico, redazionale. È qui la fine della prima grande parte del libro di Ezechiele. Tutto il materiale raccolto in questi 24 capitoli ha a che fare con la prima tappa dell'attività profetica di Ezechiele in quegli anni che vanno dal 592 si intende avanti Cristo al 586, l'anno in cui Gerusalemme è assediata, è conquistata. La notizia che si prospetta già alla fine del capitolo 24, notizia che riferirà a Ezechiele, a Babilonia, agli altri esuli che già si trovano in quella località, un profugo, è la notizia che viene, come già vi annunciavo questa mattina, viene espressamente proclamata nel capitolo 33. Dall'inizio del capitolo 33 una nuova tappa nell'attività profetica di Ezechiele. Il materiale raccolto nelle pagine che poi seguiranno è relativo a quel periodo che è successivo all'arrivo del profugo che porta con sé la notizia. Nel capitolo 33 potete fermare lo sguardo sul versetto 21. Il 5 del decimo mese dell'anno decimo secondo della nostra deportazione arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: la città è presa. Capitolo 33, versetto 21. La sera prima dell'arrivo del fuggiasco la mano del Signore fu su di me, e al mattino quando il fuggiasco giunse il Signore mi aprì la bocca. La mia bocca dunque si aprì e non fui più muto. Ha così inizio una nuova fase nell'attività profetica di Ezechiele, e su questo già ci eravamo intesi passando attraverso diverse situazioni intermedie, approfittando della lettura dei capitoli che ormai stanno alle nostre spalle. Ormai Gerusalemme è caduta. Ecco, fatto sta che dobbiamo dare uno sguardo, anche se un po' trasversale, alle pagine raccolte qui a fare da intermezzo o da seconda grande parte del nostro libro, dal capitolo 25 fino al capitolo 32. Dal capitolo 25 al capitolo 32, un intermezzo all'interno di quelle due parti che abbiamo appena adesso individuate, che contraddistinguono la missione di Ezechiele profeta fino alla caduta, dopo la caduta di Gerusalemme. Un intermezzo, ma un intermezzo che assume la consistenza di una seconda parte, per cui quel che seguirà dal capitolo 33 potremmo intitolare una terza parte del libro. Vedete, abbiamo a che fare con una redazione che ha una sua logica letteraria e soprattutto quello che a noi interessa è una sua funzionalità teologica. Fatto sta che nei capitoli da 25 a 32 sono raccolti gli interventi proclamati dal nostro profeta Ezechiele a riguardo dei popoli, a riguardo delle nazioni della terra. Ezechiele si è rivolto ai suoi, alla sua gente, al suo popolo, agli abitanti di Gerusalemme, agli altri che sono esuli già con lui a Babilonia, ma la gloria del Signore abita sulla scena del mondo, è la storia umana e questa dimensione di universalità ormai abbiamo ben potuto contemplare, è la storia umana che fa da scenario alla manifestazione della gloria, così come universale il coinvolgimento di tutta la moltitudine umana, radicale nell'intimo di ogni cuore umano, l'opera potente del Dio vivente che è protagonista di quella vera e propria nuova creazione che converte il cuore umano. Il cuore umano, il cuore di ogni essere umano, il cuore di Ezechiele, ma è il cuore di ogni creatura umana. Dunque, gli insegnamenti, gli oracoli, i proclami, i messaggi rivolti da Ezechiele ai popoli della terra. La sua missione acquista allora, proprio per quel che leggiamo nelle pagine che stanno qui, tra il capitolo 25 e il capitolo 32, una dimensione ecumenica che è espressamente dichiarata. Non siamo soltanto noi che ci rendiamo conto del fatto che la gloria dilaga al di là di tutti i confini, non ci sono più frontiere, non c'è più distinzione che possa accennare a destini alternativi, là dove è in gioco la conversione di ogni cuore umano. Ma qui espressamente il nostro profeta Ezechiele sviluppa in ascolto della parola del Signore, eco di quella parola, testimone della parola che si rivela, che lo illumina nell'animo, lo coinvolge, lo mette alla prova, lo discerne e lo contesta nell'intimo di se stesso, e ecco, in ascolto della parola il profeta è in grado di rivolgere i suoi messaggi alle nazioni del mondo, ai popoli della terra. Fermiamoci solo su alcuni elementi di questa predicazione ecumenica del nostro profeta Ezechiele. Nel capitolo 25 una sequenza di oracoli indirizzati ai popoli confinanti con Israele e la sua terra, in senso orario, si va da est, Ammon, scendendo verso sud, Moab, poi Edom, poi i Filistei che stanno sulla costa del mare, e dunque si risale a occidente e si arriva in quinta posizione di questo sommario elenco che chiama, interpella, convoca direttamente i cinque popoli che adesso nominavo, ma in realtà sono delle proiezioni aperte sulla totalità dei popoli che vengono rappresentati mediante questi popoli che sono direttamente confinanti con Israele e che sono inseriti anch'essi nel disegno di una storia universale che là dove è avvenuto il cataclisma per eccellenza, il popolo deportato, Gerusalemme caduta, il tempio profanato, tutti i popoli della terra sono parte di un unico disegno che trova negli eventi che sconvolgono la storia di Israele il proprio criterio interpretativo. Bene, cinque popoli, il sesto popolo, il quinto volevo dire, il quinto, dopo Ammon, Moab, Edom e i Filistei, il quinto popolo viene individuato facendo riferimento alla città di Tiro, popolazione fenice, popolazione fenice che abita lungo la costa del mare Mediterraneo, salendo verso nord, il Libano di oggi. Tiro, poi sarà la volta di Sidone, a cui viene rivolta un'attenzione limitata, perché a Tiro e agli elementi connessi con questa località e lo Stato e la grande impresa commerciale di cui Tiro è rappresentante, vengono dedicati ben tre capitoli, 26, 27 e 28, capitoli 26, 27 e 28, quasi per intero dedicati a Tiro, poi alla fine del capitolo 28 Sidone e nei capitoli seguenti settima nazione della terra presa in considerazione l'Egitto. Vedete sette, questa scansione numerica non è affatto casuale, sette per dire tutti i popoli della terra, quel che avviene nella storia di Israele, quel che capita a Gerusalemme, il dramma che è in atto è criterio valido per leggere, scrutare, decifrare il senso degli eventi che coinvolgono la moltitudine dei popoli, sempre, dappertutto. Sette. I primi quattro vengono liquidati con una certa disinvoltura, ma sempre con delle annotazioni precise e comunque pertinenti e anche certamente portatrici di segnalazioni che arricchiscono la nostra riflessione, ma che noi lasciamo da parte. La quinta nazione considerata, vi dicevo, Tiro. Capoluogo di uno Stato che non ha estensione territoriale, ma è la capitale di un'impresa economico-commerciale di respiro globale, si direbbe oggi. Tiro, un grande mercato, il mercato per antonomasia. E niente meno, vedete quasi tre capitoli dedicati adesso da Ezechiele alla città fenice, il suo porto, tra l'altro la città sistemata su un'isola, dotata così di possibilità di sviluppa attraverso le comunicazioni marine, indipendentemente dai fastidi che potrebbero derivare dalla necessità di difendersi rispetto a aggressioni provenienti dal retroterra. Per secoli Tiro è rimasta una piazza forte che nessuno è riuscito a conquistare. Pensate che lo stesso Nabucodonosor, che ha conquistato Gerusalemme e tutti i territori degli altri popoli confinanti, e ad un certo momento Nabucodonosor scenderà anche in Egitto e farà la voce grossa, e assedia Tiro per 13 anni e non riesce a conquistarla. Il conquistatore che finalmente sarà in grado di occupare Tiro sarà Alessandro Magno, ma dovranno passare 2 secoli e mezzo ancora. Alessandro conquisterà Tiro. Dunque, vedete, una posizione che anche dal punto di vista militare è dotata di una prestigiosa immunità, al di sopra di ogni rischio e pericolo, intramontabile la potenza di Tiro, ma è una potenza che è in tutto segnata dalla genialità di quel reticolo commerciale che fa capo a Tiro. Il centro di tutte le rotte lungo le quali si distribuiscono e si scambiano le mercanzie nel Mediterraneo orientale e non solo. Tiro. Ecco, prendete il capitolo 26. Il primo giorno del mese dell'anno undecimo mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, perché Tiro ha detto di Gerusalemme, eccola infranta la porta delle nazioni, verso di me se si volge la sua ricchezza è devastata? Vedete, un atteggiamento derisorio nei confronti di Gerusalemme. Storicamente, tra il piccolo regno di Giuda e le città della costa fenicia, storicamente, bisogna andare indietro anche nei secoli, pensate al tempo di Salomone, ma non solo, un rapporto di sostanziale alleanza, di benefica alleanza. Il servizio commerciale svolto dalle città fenicie, da Tiro in particolare, certamente proficuo per promuovere il benessere delle regioni più interne, e il regno di Giuda ha mantenuto un rapporto serena e positiva collaborazione con Tiro, e d'altronde la potenza di Tiro dipende proprio dall'equilibrio pacifico che riesce a garantire, e ci riesce con molta abilità, con le regioni dell'interno e poi con le regioni dell'oltremare, si intende bene. Ma nel momento in cui Gerusalemme è caduta, ormai vedete, c'è solo da sghignazzarci sopra. E questo avviene a Tiro, perché Tiro cerca alleati e è promotrice di pace. Tiro, potenza internazionale che vuole la pace, perché vuole difendere e valorizzare come un riferimento assoluto la propria attività commerciale. dei propri alleati in quanto popoli, in quanto gente umana, in quanto esseri umani, non gli interessa proprio niente a Tiro. Ah, eccola infranta la porta delle nazioni, vedete che scherno, verso di me se si volge, la sua ricchezza è devastata. Ebbene, così c'è il Signore Dio, eccomi contro di te, Tiro, dice il profeta, guarda che manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, distruggeranno le mura di Tiro e demoliranno le sue torri, e spazzerò via da essa anche la polvere, la ridurrò in un arido scoglio, essa diverrà in mezzo al mare un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato, oracolo del Signore, essa sarà data in preda ai popoli e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada, allora sapranno che io sono il Signore. C'è un messaggio per Tiro, vedete, un messaggio lugubre, e Tiro è l'emblema di questa prepotenza sofisticata che non ha bisogno di occupare spazi, non ha bisogno di armare eserciti, non ha bisogno di gestire il dominio a proprio vantaggio delle alleanze diplomatiche internazionali, perché Tiro gestisce il flusso dei commerci e ne approfitta con spudorata spavalderia e qui vedete il nostro profeta contempla nella sua visione interiore la presenza di Tiro come un'ombra minacciosa che proietta la propria capacità di avvelenare il mondo senza limiti, e d'altra parte vedete potendo scivolare, sgusciare, rimanere inafferrabile là dove le potenze militari stringono la loro morsa, e Tiro sguscia sempre, scivola sul mare, inafferrabile. E invece dice Ezechiele, vedete che riesce a denunciare con una lucidità quanto mai commovente, entusiasmante, intelligente, ma naturalmente la vicenda sfugge anche preciso discernimento di un'analisi politica che non è la preoccupazione primaria di Ezechiele, perché Ezechiele è soltanto un piccolo povero profeta in ascolto della parola, ma proprio l'ascolto della parola gli consegna il peso quanto mai micidiale di questa crescente consapevolezza circa il disordine che pervade la storia umana e che trova forma, in questo caso, forma di rappresentazione emblematica nella potenza che, priva di qualunque criterio di moralità, domina il mondo attraverso l'amministrazione dei commerci. Fatto sta, vedete, che qui il nostro profeta vede Tiro come destinata la città che si pavoneggia nella sua incontaminata e inattaccabile sicurezza, la vede destinata a un tracollo irreparabile, tragico più che mai. Dice il versetto 15 del capitolo 26, così dice a Tiro il Signore Dio, al fragore della tua caduta, al gemito dei feriti, quando la strage infierirà in mezzo a te, le isole forse non tremeranno. E vedete, per quando arriverà il momento in cui Tiro cadrà, e una ripercussione internazionale, una commozione, una partecipazione corale di tutti i popoli della terra che sconvolti saranno spettatori di un avvenimento che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. E tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni, deporranno i loro manti, si spoglieranno delle vesti ricamate, si vestiranno a lutto e seduti per terra temeranno ad ogni istante spaventati per te. Come faremo senza Tiro? Su di te alzeranno un lamento e diranno, ma perché sei scomparso dai mari? Città famosa, la città famosissima, città famosa, potente sui mari, essa e i suoi abitanti che incutevano terrore su tutta la terraferma, ora le isole tremano nel giorno della tua caduta, le isole del mare sono spaventate per la tua fine. Come faremo senza Tiro? Ma vedete, per il profeta questa è la reale consistenza della città famosissima, uno scoglio in mezzo al mare, sbattuto dalle onde, senza che più nemmeno si abbia percezione di un percorso storico che per secoli attraverso il grande porto e il grande centro commerciale è gestito affari internazionali. Dice il versetto 21, ti renderò oggetto di spavento e più non sarai, ti si cercherà, ma né ora né mai sarai ritrovato, oracolo del Signore Dio. Ed ecco, capitolo 27, qui vedete Tiro viene raffigurata attraverso l'immagine di una nave. D'altronde Tiro è appollaiata su uno scoglio, un'isola, è una nave in mezzo al mare. Ed ecco la scena, come Ezechiele la contempla. Mi fu rivolta questa parola del Signore, orsù figlio dell'uomo, intona un lamento su Tiro. Dunque il lamento, perché come già Ezechiele ha annunciato, per come lui vede gli eventi che sono in atto nella storia umana, per adesso, per il futuro prossimo, per il futuro remoto, ma questa prospettiva è ormai proiettata verso uno sbocco a cui non si potrà sfuggire. Il lamento su Tiro, nello scalpore generale, contesto di disordine che sembra irreparabile, perché Tiro calmierava gli equilibri delle relazioni internazionali con le sue particolari arti di gestione dei rapporti commerciali. Ed ecco un lamento su Tiro, e di a Tiro la città situata all'approdo del mare, che commercia con i popoli e con le molte isole, l'oltremare. È descritta una nave, e la nave è il grande prodotto tecnologico del mondo antico, la nave sarebbe come un'astronave di oggi per andare a scandagliare la superficie di Marte. È la nave cosa ci è voluto per costruire una nave, pensate, che abilità, che genialità e che competenza, e farla funzionare, e tutti i materiali necessari, e poi la nave che trasporta e che mette in comunicazione coste del mare lontanissime tra di loro, popoli diversi, la nave. E così dice il Signore Dio: Tiro, tu dicevi io sono una nave di perfetta bellezza, eccola qui, un compiacimento. C'è qualcosa di femmineo, con tutto il rispetto per il genere femminile, in questo pavoneggiarsi, una nave di perfetta bellezza, in mezzo ai mari è il tuo dominio, i tuoi costruttori ti hanno reso bellissima con cipressi del Senir, hanno costruito tutte le tue fiancate, hanno preso il cedro del Libano per farti l'albero maestro, i tuoi remi li hanno fatti con le querce di Basan, il ponte te lo hanno fatto d'avorio intarsiato di bossolo, dalle isole di Kittim, Cipro, al di là del mare comunque, di lino ricamato d'Egitto era la tua vela che ti servisse di insegna, di giacinto e scarlatto, delle isole di Elisa era il tuo padiglione. Dunque tutti i materiali utilizzati per completare la costruzione di questa nave ormai è stata varata, uno splendido prodotto della genialità artigianale di cui gli uomini sono capaci, competenze, materiali, capitali che sono stati investiti per far sì che questa nave galleggi, che adesso possa svolgere il suo servizio e navigare trasportando da una costa all'altra del mare mercanzie preziosissime. Ed ecco, gli abitanti di Sidone e di Arvad erano i tuoi rematori, l'equipaggio, versetto 8. Gli esperti di Semer erano in te come tuoi piloti, è mica facile governare una nave. Gli anziani di Biblos, i tuoi esperti, erano in te per riparare le tue falle. Dunque tutti i tecnici, gli addetti alla navigazione, ma poi tutte le navi del mare, i loro marinai erano per te, erano in te per scambiare merci, commercianti, in te per scambiare merci. Guerrieri di Persia, di Lude, c'è anche, vedete, un'assistenza militare. Guerrieri di Persia, di Lude, di Put erano nelle tue schiere, appendevano in te lo scudo e l'elmo, ti davano splendore. Fino al versetto 11, i figli di Arvad e il loro esercito erano intorno alle tue mura. Siamo ritornati alla città costruita su quell'isola, le mura, ma è la nave che galleggia e naviga e congiunge rive lontanissime del mare. Erano intorno alle tue mura vigilando sui tuoi bastioni, tutti appendevano intorno alle tue mura gli scudi coronando la tua bellezza. Ed ecco, versetto 12, il carico. E qui vedete il testo in prosa, è un elenco di prodotti che vengono commerciati. E qui è come leggere il libro che contiene l'inventario delle merci contenute in magazzino, delle merci messe a disposizione dei clienti, le merci che vengono distribuite lungo tutte le rotte. Un testo che ha la pesantezza un po' noiosa del libro contabile, con tutto il rispetto naturalmente. La poesia sembra per il momento messa da parte, vedete che si passa alla prosa. Ed ecco, leggiamo, Tarsis commerciava con te. Tarsis è la costa occidentale del mare Mediterraneo. Per le tue ricchezze di ogni specie, scambiando le tue merci con argento, ferro, stagno, piombo, anche la Grecia, Tubal, Mesec, commerciavano con te, scambiavano le tue merci con schiavi e oggetti di bronzo. Già, schiavi, dice qui, vite umane. Anche le vite umane sono nell'elenco contabile del ragioniere. Tutte le merci e anche vite umane, la mia Bibbia dice con schiavi, vite umane, equiparate agli oggetti di bronzo e a tutto il resto. Quelli di Togarmà ti fornivano in cambio cavalli da tiro, da corsa e muli. Gli abitanti di Dedan trafficavano con te e il commercio delle molte isole era nelle tue mani. Ti davano in pagamento corni d'avorio ed ebano. Aram commerciava con te per la moltitudine dei tuoi prodotti e pagava le tue merci con pietre preziose, porpora, ricami, bisso, coralli, rubini. Con te commerciavano Giuda, il paese di Israele, certo, ti davano in cambio grano di minit, profumo, miele, olio, balsamo. Damasco trafficava con te per i tuoi numerosi prodotti, per i tuoi beni di ogni specie, scambiando vino di Kelbon, Elan e Zaccar, Vedan e Yavan da Uzal ti rifornivano di ferro lavorato, cassia, canna aromatica in cambio dei tuoi prodotti. Dedan trafficava con te in coperte di cavalli, l'Arabia e tutti i principi di Kedar mercanteggiavano con te, trafficavano con te agnelli, montoni, capri, i mercanti di Saba e Raema trafficavano con te scambiando le tue merci con i più squisiti aromi, con ogni sorta di pietre preziose e con oro. Karan, Canè, Eden, i mercanti di Saba, Assur, Kilmad commerciavano con te, scambiavano con te vesti di lusso, mantelli di porpora, di broccato, tappeti, tessuti a vari colori, funi, ritorte, robuste sul tuo mercato. Non manca niente. Anche le vite umane si commerciano su questo mercato. Vite umane. Già. E adesso vedete, la nave fa naufragio. Versetto 25. Le navi di Tarsis viaggiavano portando le tue mercanzie, così divenisti ricca e gloriosa in mezzo ai mari. Qui sarebbe meglio tradurre. E così, inzeppata, riempita, rimpinzata, pesavi troppo nel cuore del mare. Già, è diventata troppo pesante. E in alto mare ti condussero i tuoi rematori. Questa abbondanza è fatale. Questa sovrabbondanza conduce la nave al naufragio. Il vento d'oriente ti ha travolto in mezzo ai mari, nel cuore del mare. Le tue ricchezze, i tuoi beni, il tuo traffico, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i riparatori delle tue avarie, i trafficanti delle tue merci, tutti i guerrieri che sono in te, tutta la turba che è in mezzo a te, piomberanno nel fondo dei mari il giorno della tua caduta. All'udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge. Vedete la notizia riguardante il naufragio, il tiro, la nave che è sovraccarica, non ce la fa più, si inabissa. È un grido di disperazione che rimbomba lungo la costa. È il tempo della crisi e non si torna più indietro. Inutile illudersi, non si tornerà più indietro. Tremeranno le spiagge, scenderanno dalle loro navi quanti maneggiano il remo, i marinai, tutti i piloti del mare, resteranno a terra, faranno sentire il lamento su di te, grideranno amaramente, si getteranno sulla testa la polvere, si lotteranno nella cenere, si raderanno i capelli per te, vestiranno di sacco, per te piangeranno nell'amarezza dell'anima, con amaro cordoglio, costernazione generale. Un grido che percorre le spiagge del mare, nel loro pianto intoneranno su di te un lamento, su di te comporranno elegie. Chi era come Tiro ora distrutto in mezzo al mare? Chi come Tiro? Tiro, una divinità, Tiro un assoluto, Tiro un valore sacro, Tiro il nostro beneamato nume protettore. Tiro. Ora è distrutta in mezzo al mare? quando dai mari uscivano le tue mercanzie, saziavi tanti popoli, con l'abbondanza delle tue ricchezze e del tuo commercio, arricchivi re della terra. Ed ora tu giaci travolta dai flutti, nelle profondità delle acque, il tuo carico e tutto il tuo equipaggio sono affondati con te, tutti gli abitanti delle isole sono rimasti spaventati per te e i loro re, colpiti dal terrore, hanno il viso sconvolto, i mercanti dei popoli fischiano su di te, tu sei divenuto l'oggetto di spavento, finita per sempre. I riti funebri che esprimono la solidarietà della gente non riesce più a vivere secondo altri criteri, secondo altre modalità di relazionamento, in obbedienza a altre possibilità di incontro, di scambio, di riconoscimento vicendevole, di edificazione fraterna, laddove unica è la famiglia umana. E non sanno come fare i popoli della terra. E è come se la scena del mondo fosse segnata da questo clima funereo che prelude a una specie di inabissamento generale, in quello stesso mare in cui è sprofondata Tiro, la nave bellissima, che non ha più potuto galleggiare, tanto era sovraccarica di merci, là dove anche la vita umana era trattata come merce sul mercato. Qui ancora un momento, nel capitolo 28 vedete che l'attenzione in questa serie di oracoli e di messaggi che Ezechiele dedica a Tiro, l'attenzione è concentrata su un personaggio particolare che è il re di Tiro, il re. È un personaggio simbolico, è l'uomo del potere, per dirla così, adesso a modo nostro, è una figura emblematica che viene descritta in questa maniera. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Dice il Signore Dio. Vedete, è quell'essere umano che qui descritto come sovrano a Tiro, in realtà realizza gli ideali, i cosiddetti valori culturali, i motivi di civiltà, la garanzia di benessere, la prosperità, lo sbandieramento della pace, la prosopopea di una ricchezza che vuole proporsi come il criterio di valore che interpreta la storia universale, che in realtà è una ricchezza sempre più esosamente posseduta e gestita da chi sa utilizzare quegli strumenti tecnici che proprio a Tiro hanno trovato la loro formulazione più efficace, e poi il resto del mondo travolto, schiacciato, strumentalizzato, macinato, devastato. Ma ecco il re di Tiro: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un dio. Abbiamo a che fare con una descrizione del personaggio che ci ci parla di un itinerario esistenziale. è come se partecipassimo anche noi attraverso lo sguardo e lo sguardo interiore e l'ascolto della parola, in comunione con il nostro Ezechiele, a un certo cerimoniale autocelebrativo. Ecco, tu hai detto: io sono un Dio, siedo su un seggio divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai uguagliato la tua mente qui è il tuo cuore, hai uguagliato il tuo cuore a quello di Dio, un uomo che si è fatto Dio, ecco, la superbia del cuore. E ne è molto compiaciuto, ne è molto convinto, ne è molto soddisfatto, e in questo modo diventa un valore di riferimento, un ideale a cui tutti gli uomini della terra faranno daranno ossequio, e di cui tutti gli uomini faranno un modello. È l'uomo esemplare, è l'uomo ideale, è l'uomo realizzato, è l'uomo che si è fatto da solo, è l'uomo vissuto, è l'uomo divinizzato. Eccolo, è il re di Tiro. Ecco, dice il versetto 3, adesso tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto, tu la sei sempre più lunga di tutti. Sei esperto nel conoscere e nel districarti attraverso tutte le questioni, e tutto sai come gestire in maniera positiva, certo, vedete, in maniera positiva per i tuoi interessi. E con la tua saggezza e il tuo accorgimento hai creato la tua potenza, hai ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Sei una figura ideale a cui tutti si volgono con devozione, gli affari, la ricchezza e quindi la presunzione. Hai accresciuto le tue ricchezze, per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore, si è ingobbito il cuore, un cuore ingobbito. Ed ecco, conseguenze. Perciò, versetto 6, così dice il Signore Dio, poiché hai uguagliato la tua mente, il tuo cuore, a quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri, snoderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mezzo ai mari. Vedi? Una morte ignominiosa. Dove vai a parare? La tua genialità, la tua abilità, le tue competenze, tutto questo contestato, una bellezza di cui eri molto fiero, brutalmente travolto, una morte ignominiosa. E il senso di tutto questo ora nei versetti 9 e 10: ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo, non sei un Dio, in balia di chi ti uccide. Della morte dei non circoncisi morirai per mano di stranieri, perché io l'ho detto, oracolo del Signore Dio. Questa dimenticanza di Dio ha fatto di te un arrogante che è prigioniero delle proprie menzogne, e quelle menzogne sono per te autodistruttive. E allora, versetto 11, ecco il lamento per il re di Tiro, per la caduta del re di Tiro. Gli fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, intona un lamento sul re di Tiro e digli: così dice il Signore Dio. Di nuovo viene descritto il personaggio. Tu eri un modello di perfezione, già, un modello perfetto, sapienza, bellezza. E una volta che è rovinato il modello, tutte le copie del modello non restano più in piedi. Qui è finito il mondo. È finito il mondo. Abbiamo perso l'uso del linguaggio a cui eravamo abituati, non sappiamo più come gestire, impostare, discernere le vicende che ci riguardano personalmente, comunitariamente, socialmente. Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza. In Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici. Giaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, ed oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Eri come, qui meglio, ti posi accanto un cherubino ad ali spiegate a difesa, e io ti posi sul Monte Santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Dunque, questo personaggio collocato nel giardino come modello perfetto, vedete, una specie di parco di delizie, è dotato di tutte le attrezzature, notate il vestito che implica l'armonia con l'ambiente circostante, in più c'è un cherubino che gli fa da custode. Versetto 12 allora? No, versetto 15, allora, perfetto tu eri nella tua condotta da quando sei stato creato finché fu trovata in te l'iniquità. Fu trovata in te l'iniquità. Crescendo i tuoi commerci, ti sei riempito di violenza e di peccati. Questo tuo itinerario di arricchimento che gode di una approvazione universale e si impone come il valore ideale a cui l'umanità intera deve prestare ossequio, porta al crimine. Sei un criminale. E quello stesso cherubino che era il tuo custode, adesso è l'esecutore di una sentenza che ti espelle come un pericolo pubblico. Crescendo i tuoi commerci, ti sei riempito di violenze e di peccati, e io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. E ancora, il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a causa del tuo splendore. Ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re perché ti vedano. Una vicenda che acquista un valore esemplare, una pedagogia universale, quella che viene realizzata attraverso il naufragio di Tiro e attraverso l'espulsione dal parco delle delizie del re di Tiro. La presunzione del cuore ha fatto di te un miserabile che adesso, vedete, in una prospettiva che è capovolta rispetto alla presunzione iniziale, questa stessa presunzione del cuore ha fatto di te uno spettacolo pubblico. Ti ho gettato a terra, ti ho posto davanti ai re affinché ti vedano. Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. E qui vedete, a quanto già abbiamo letto, si aggiunge anche il sacrilegio. Hai profanato i tuoi santuari, perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti, ti ho ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardano. Quanti tra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei divenuto oggetto di terrore, finito per sempre. Vedete quante volte abbiamo già letto e riletto, così conosceranno il Signore. Anche il re di Tiro deve conoscere il Signore, anche Tiro deve conoscere il Signore, è l'umanità intera che deve conoscere il Signore. E vedete, a Gerusalemme è capitato quel che già sappiamo. Il popolo dell'Alleanza è un popolo di esuli, deportati e schiacciati sotto un dominio straniero. Ma si sta delineando una vicenda che acquista il valore paradigmatico di un criterio interpretativo della storia universale. E l'attenzione concentrata sul caso di Tiro non può passare inosservato, oltretutto sono ben 3 capitoli del nostro libro e vale la pena di rileggere ancora queste pagine che arricchiscono anch'esse la nostra preghiera. È un tempo lontano dal nostro, è sempre il nostro tempo e sono le nostre contraddizioni.